Continueremo le riflessioni che abbiamo iniziato giovedì scorso su Prima Timoteo capitolo 3, leggeremo i versetti 14 e 15. Prima Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. Qui l'Apostolo Paolo che scrive al suo collaboratore Timoteo e in diverse occasioni lo chiama anche mio figlio. Molto bello come l'Apostolo Paolo, come avevo ricordato la volta scorsa, l'Apostolo Paolo aveva uno zelo particolare sia per i credenti, così per Timoteo, ma soprattutto per il Signore. Aveva questo zelo, questa gelosia forte. Particolare proprio per il Signore, per il suo popolo. Questo è molto bello. E qui possiamo leggere tra le righe questa sua preoccupazione, perché la gelosia di Paolo era anche una certa preoccupazione. Lui era ansioso, dice, per tutte le chiese. E qui dice Paolo a Timoteo: Timoteo era ad Efeso, doveva dare delle istruzioni a questa chiesa, e dice qui. L'Apostolo Paolo dice: ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te. Vediamo una certa urgenza, abbiamo ricordato, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Vediamo come la volta scorsa abbiamo sottolineato quando riguarda il comportarsi, il come comportarsi, il come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Qui viene proprio sottolineata una necessità, qualcosa che non si può fare a meno nel come comportarsi nella casa di Dio. E questo come comportarsi riguarda soprattutto alle guide, a chi governa la Chiesa del Signore. Lo vediamo proprio nel capitolo 3, sempre nei primi versetti, il modo in cui devono essere coloro che guidano la Chiesa. È bello dove a un certo punto un giovane di nome Salomone, quando Dio lo chiamò a governare il suo popolo, il popolo di Israele, questo giovane rispose al Signore: io non so come comportarmi. Questo è molto bello perché fa capire, prima di tutto, l'umiltà di una persona, è vero, fa capire il fatto di voler crescere, voler essere istruiti. Questo purtroppo tante volte non succede a tanti uomini, a tanti credenti, quello di voler essere istruiti. E questa sera tratteremo la seconda parte, diciamo, di questi due versetti. A cui la Chiesa di Dio, la casa di Dio, è stata chiamata. Abbiamo letto che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Ecco, questo sicuramente è molto bello, questo compito, questo ministero che la Chiesa del Signore ha ricevuto, essere colonna e sostegno della verità. Nell'epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetto 10, lo leggo io. A un certo punto dice qui l'Apostolo Paolo, sempre che scrive a questa chiesa, dice: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, bello anche qui l'urgenza, a cui la Chiesa è chiamata, a cui il credente è chiamato ad annunciare l'Evangelo, e quindi qualcosa da non rimandare, dice: per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. Ma cosa vuol dire colonna e sostegno della verità? Proprio nell'ambito spirituale, come leggiamo sempre in Filippesi, capitolo 2, versetto 15 e 16, è quello di tenere alto la parola di Dio, la parola della vita, dice quel passo, cioè farla conoscere, farla proclamarla, manifestarla. E quindi, in un certo senso, vuol dire onorarla, vuol dire difenderla, vuol dire proteggerla. E il contrario di tutto questo, lo sappiamo, tante volte non lo si fa, è vero, ci si nasconde. Tante volte si dà una cattiva testimonianza, quindi la parola di Dio non viene protetta, nel senso difesa, sia attraverso i nostri pensieri, ma anche tante volte attraverso le nostre azioni. E volevo fare una piccola precisazione. Abbiamo letto che come comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Voglio precisare che la chiesa non è la verità. Ecco, credo che tutti o quasi tutti sappiamo questo, è vero. La chiesa non è la verità, ma è quella che la deve sostenere, quella che la deve tenere in alto, abbiamo letto, la colonna, è vero, quello che ha come funzione la colonna, ma quella, la verità è Gesù Cristo, lo ricorda sempre Giovanni nel suo Evangelo, capitolo 14, versetto 6, e anche in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 16, è vero, il fondamento non è la Chiesa, ma il fondamento è la parola di Dio, è Gesù Cristo. Questo è molto, molto bello. Quindi quello che la Chiesa deve fare, abbiamo ricordato, è quello di tenere questa parola, quello di tenere questa verità in alto, farla conoscere, manifestare, è vero. Ma non solo quello, ma anche da un altro aspetto, quello di proteggerla, quella di difendere quando viene attaccata la parola di Dio. In edilizia, ecco, sapete tutti che lavoro in questo campo, le colonne, i sostegni sono quei pilastri come quelli che vediamo in questa sala, è vero, qui ne vediamo diversi, è vero, vediamo dei pilastri, diciamo, centrali, quelli esterni nel perimetro di una casa o come vediamo in questa sala. E come vediamo i pilastri hanno lo scopo di tenere alto, di tenere su proprio l'edificio. Questa è la loro funzione. Ma le colonne, come dicevo anche prima, non sono i fondamenti della casa, è vero. I fondamenti sono altro. Le colonne fanno parte della struttura dell'edificio, ma nello stesso tempo, come dicevo, hanno la funzione molto importante, è quello di sorreggere l'edificio. Questa è la funzione che ha una colonna, che ha un sostegno. C'è un passo nel libro dei Giudici, conosciamo bene, nel capitolo 16, lo possiamo leggere, versetto 21 a 30, viene parlato di Sansone. Vi ricordate quando Sansone fu accecato e dove a un certo punto viene portato, è vero, a fare il pagliaccio, il buffone, dice la scrittura, Giudici capitolo 16, versetto 21 a 30, dice qui, i filistei lo presero e gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo ed egli girava la macina nella prigione. Intanto la capigliatura che gli avevano tagliata cominciava a ricrescerla. A un certo punto Sansone, non vado avanti con la lettura, viene portato, chiede di essere portato proprio tra le colonne del palazzo dove circa 3.000 filistei erano, diciamo, occupavano questo palazzo, è vero, questo edificio. E Sansone chiede proprio di essere messo da un giovane, essere portato da un giovane e di far sì che le sue mani appoggiassero alle colonne di questo edificio dove c'erano questi filistei. E a un certo punto dice fu posto fra le due colonne della casa, in cui c'erano circa 3.000 persone, per assistere allo spettacolo. Sansone, che era stato accecato, chiese al ragazzo che lo teneva per mano di toccare le colonne su cui poggiava la casa. Queste due colonne erano le colonne portanti. È vero, sicuramente c'erano altre colonne, ma queste erano le colonne portanti. A un certo punto Sansone invocò il Signore. Sansone tastò le due colonne di mezzo che sostenevano la casa, si appoggiò a esse, si curvò con tutta la sua forza e la casa crollò addosso ai principi e a tutto il popolo che era dentro. Quindi Sansone si fece portare dove c'erano queste due colonne. Immaginiamo le due colonne che vediamo in questa sala, che sono centrali, ecco, sono un po' le colonne portanti principali di questa sala. Ecco, lui sapeva dove muovere, dove far sì che il palazzo crollasse, l'edificio crollasse. Quindi fa capire quando sono importanti le colonne. Come sappiamo, quando ci sono delle demolizioni di edifici grandi, soprattutto, per fare in fretta mettono delle mine, e le mine vengono messe proprio alle basi delle colonne portanti, è vero, proprio per fare in fretta. Qualche anno fa, non ricordo la città, un palazzo crollò, non so se la notizia vi è arrivata anche a voi, però sui giornali, anche in televisione, e per capire la ragione per cui questo palazzo crollò, dopo aver fatto delle perizie, hanno scoperto che avevano tolto delle colonne nel seminterrato per allargarlo per un'attività. A volte purtroppo si ignora, no? Si ignora l'importanza di una colonna o delle colonne. È vero, questo purtroppo succede proprio nella vita di ogni giorno. Quando sono importanti le colonne e i sostegni nella Chiesa? Allora, abbiamo visto un po' quello che riguarda la vita di tutti i giorni, riguarda le cose materiali, terrene, è vero, come abbiamo visto con la stessa nostra sala, dove vediamo delle colonne. Quando sono importanti le colonne e i sostegni nella Chiesa? Le colonne sono quei elementi stabili, affidabili, sono quegli elementi fermi, fedeli, solidi, che non si smuovono, è vero? Lo vediamo qua. Sono quegli elementi che quando dicono sì e sì, quando dicono no e no. Come ricorda la scrittura, il tuo sì sia sì e il tuo no sia no. Non sono quelli che oggi dicono sì e domani dicono no, è vero, che cambiano come magari secondo le situazioni. Sono dei punti di riferimento. Le colonne, soprattutto come ho accennato, nella Chiesa, sono quei punti di riferimento, sono quei credenti stabili, quei credenti fermi, sono quei credenti affidabili. Quando tu gli affidi qualcosa, te lo portano fino in fondo. Sono quei credenti fermi, fedeli, che sono attaccati al Signore, alla sua parola, non si smuovono. Spesso la scrittura ricorda la ragione per cui i credenti non si smuovevano. Per esempio nei Salmi spesso leggiamo: io confido nella tua parola e non sarò smosso. È vero, allora non sarà smosso. C'è un uomo di Dio, diversi uomini di Dio nella scrittura, che è uno di questi. Neemia capitolo 7 versetto 2 dice: diede il comando di Gerusalemme ad Anania mio fratello, ed Anania governatore della fortezza. Perché Neemia diede questo compito a questo Anania mio fratello e ad Anania governatore della fortezza? Perché soprattutto quest'altro Anania, dice, era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti altri. Che bello questo. Questo è un credente fermo, saldo, stabile, affidabile. C'erano delle persone fedeli, è vero, nel popolo di Dio, e timorati di Dio, a quei tempi, ma Anania, dice Neemia, spiccava. Questo è molto bello. Anania si distingueva, eccelleva in questo. Le colonne sono i sostegni, e i sostegni sono quei elementi che sono sempre presenti fisicamente. Anche quello è importante. Sono sempre quelli che sono presenti moralmente e soprattutto spiritualmente. Pensiamo un attimo, se a un certo punto dovesse mancare una colonna in questa sala, o più di una, cosa succederebbe a questa sala, a questa struttura, con tutto il peso che porta, con tutto il peso degli altri piani che porta, è vero? Tutte le persone che sono sopra, tutto l'arredamento che c'è, cosa succederebbe? Se dovesse a un certo punto mancare una colonna, più di una, forse magari uno che è poco esperto ci entrerebbe lo stesso, è vero? Ma chi magari conosce, diciamo, o è del campo, ecco, metterebbe dei sigilli o avvertirebbe le persone che starebbero per entrare. Ecco, la struttura inizierebbe a scricchiolare. Questo è quello che succede. Quanto è importante quindi la presenza delle colonne moralmente, fisicamente e spiritualmente? E purtroppo, penso che un po' tutti noi conosciamo quante chiese scricchiolano, è vero? Scricchiolano perché non ci sono le colonne, non ci sono quelle colonne soprattutto portanti. Una struttura non si regge solo su una colonna, è vero? Qui ce ne sono diversi. Ce ne sono, li vediamo, quelli che vediamo e quelli che vediamo parzialmente, quelli che vediamo che non vediamo, ma ci sono. Ci sono colonne che si vedono interamente, che sono più in vista, ci sono che sono, come vediamo, più larghi, come le colonne centrali di questa sala. Quelle sono le colonne portanti, che possiamo, come ci fa vedere la scrittura, le guide, coloro che governano la Chiesa, gli anziani, e troviamo all'inizio del capitolo 3 di Prima Timoteo. Poi ci sono quelle colonne che si vedono parzialmente, per esempio questa è una colonna che si vede parzialmente, ci sono diverse che sono nel perimetro, si vedono parzialmente, è vero, che sono meno centrali nella sala. Poi ci sono colonne che non si vedono. E io ho un po' paragonato queste colonne che si vedono parzialmente a, sempre tornando al Prima Timoteo capitolo 3, abbiamo visto, parla di anziani, parla di diaconi. E poi ci sono delle colonne che, come dicevo prima, non si vedono. Ci sono qui colonne che magari sono murate, che sono dentro il muro. Quando noi costruiamo dalle fondamenta, ci sono i muri perimetrali, lì ci sono delle colonne, è vero, che sono, ma non si vedono. E io ho pensato tante volte a quei credenti che non sono in vista, è vero. E voglio andare un attimo nell'epistola di Paolo a Tito. Che tante volte si parla poco di queste colonne, è vero? Parliamo spesso di uomini, Tito capitolo 2, versetti 3 e 5. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino o appassionate o sì, a molto vino, siano maestre del bene per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzato. Io pensavo proprio a queste colonne o a questa colonna. Non si vedono queste colonne, è vero? Sono quelle colonne che non sono in vista. Dice, anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità. Come deve essere questo comportamento a santità? E lo dice. Cosa viene richiesto? Non siano, prima di tutto, maldicente. Che bello questo. Noi sappiamo che la maldicenza, la lingua, come ricorda la scrittura, è un grande problema, è vero? Dice, è un veleno mortifero. Dice nell'epistola di Giacomo, è vero, quanti danni fa? Può accendere una foresta intera, dice la scrittura. Non siano maldicente. Non viene richiesto, non so, dei titoli, non viene richiesto, non so, chissà che cosa a queste donne. Prima di tutto non siano maldicente. Che bello questo, è vero? E tante volte pensavo a questo, diciamo, modo di parlare, di essere, a questo modo di, diciamo, di comportarsi, quello della maldicenza, siano conformi a santità. La maldicenza è qualcosa proprio in contrario a questo. Poi ancora dice, ne dedite, cioè appassionate, interessate o incline a molto vino, non che il vino non si debba bere, ma non siano appassionate al vino, perché anche qui il vino è un problema sia dell'uomo sia della donna, ma quando ci si appassiona, è vero, quando diventa qualcosa per cui non si può fare meno. E noi sappiamo dove diversi uomini, soprattutto nella scrittura, per via dell'eccedere nel vino, hanno dato una cattiva testimonianza. Perché sappiamo, il vino, l'alcol, ti fa perdere il senno quando si eccede. La scrittura in Proverbi dice ti rende instabile, ti domina. Quindi viene richiesto l'autocontrollo su quello che entra, o meglio, su quello che esce dalla nostra bocca, non siano maldicente, ma anche su quello che entra, no? Nel nostro corpo, cioè quello del vino. Quindi l'autocontrollo. Siano maestre, che bello. Quindi insegnante del bene, quello di procacciare il bene. Siano degli esempi, dice Paolo a Tito del bene, per fare che cosa? Per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, casti, diligenti nei lavori domestici. Che bello questo. Mi ho riflettuto un attimo su questi tre verbi, sagge, caste, diligenti. Non tanto per fare, e anche dove. Non sta dicendo in un'azienda, non so, in ufficio, ma a casa, ai lavori domestici. E in che modo? Abbiamo letto sagge, caste e diligenti. Io, diciamo, ho detto proprio da 10 e lode, è vero? Siano così. E poi buone, sottomesse ai loro mariti. Perché tutto questo? Quindi vediamo che non è automatico, c'è bisogno di essere insegnati, è vero. Non è automatico quando ci convertiamo al Signore. Ci sposiamo e abbiamo i figli e non sappiamo amare, come dice la Scrittura. Spesso purtroppo vediamo quando uno si sposa, la donna continua a stare, è vero, spesso con la madre, il cordone ombelicale non l'ha mai tagliato. Amare vuol dire darsi, vuol dire comunione, relazione, sopportazione, vuol dire sacrificio, vuol dire sofferenza. È vero, quando abbiamo bisogno di imparare queste cose? E a volte, sempre in questo contesto dove Paolo scrive a Tito, il fatto che le giovani mogli devono imparare ad amare, dice, amare i mariti. Tante volte sentiamo le mogli, le giovani mogli che disprezzano i mariti, è vero? o a volte viceversa, dove il marito sprezza la moglie, disprezza la moglie, quando dice magari non capisci niente, questo non è amore verso il marito. Amore verso il marito o verso i figli vuol dire quello di incoraggiare, è quello di sopportare, dice la scrittura, quello di anche soffrire. Qual è il fine di questo ministero? Abbiamo letto, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Che bello, è vero? Il fine di tutto questo non è un tornaconto per la nostra gloria, per dire quanto siamo bravi, è vero? Non è il fine questo, ma il fine di tutto questo, abbiamo letto, affinché la parola di Dio non sia disprezzata. Al contrario, sappiamo, vuol dire onorare, mettere in alto. Che bello questo. Che ministero difficile che viene affidato alla donna. Un ministero di estrema importanza, più importante di tanti altri ministeri, come quello di stare dietro ad un pulpito, è vero? Qui magari è facile, tra virgolette, quello di parlare, predicare, ma quel ministero che vediamo che Dio affida, che Dio dà alla donna, soprattutto alla donna anziana, quindi alla donna matura, è sicuramente molto più difficile di quello di stare dietro a un pulpito. Quindi un servizio, abbiamo letto, un ministero di incoraggiamento, affinché, abbiamo letto, siano incoraggiate. E abbiamo visto anche di che cosa si sta parlando. Si sta parlando della famiglia, mariti, mogli, figli. Grazie, Dani. Perché quello che, fratelli e sorelle, siamo a casa, lo porteremo anche quando saremo alla presenza del Signore, è vero? Queste cose non lo si impara qui alla presenza del Signore, ma si impara a casa. E quando la Chiesa si raduna. È proprio così, si dice che la colonna della famiglia è la mamma, è vero? O la moglie, soprattutto quando sono mamma e moglie, che leggiamo in Proverbi 31, da 10 a 31, ma queste caratteristiche anche di quelle che abbiamo letto anche qui in Tito, quello di non essere maldicenti, quello di procacciare il bene, quello di essere insegnanti del bene, maestri del bene. Ma quando manca questa colonna, quando manca questa donna, quando mancano queste donne, come abbiamo letto in Tito, come leggiamo in Proverbi 31, la famiglia crolla, è vero? Non c'è stabilità, non c'è fermezza, c'è confusione in una famiglia. E la causa per cui molte famiglie e chiese sono instabili, infedeli o non ci sono più, purtroppo, perché proprio mancano le colonne, quelle guide fedeli, ferme, affidabili. Quando mancano quelle mogli, quelle mamme di cui abbiamo letto sopra. E purtroppo oggi l'obiettivo dell'uomo e della donna, credente, anche del credente purtroppo, è andare a lavorare, fare carriera, anziché essere una colonna e un sostegno nella famiglia e nella famiglia di Dio. Anziché svolgere questo tipo di ministero, cerca di delegarlo ad altri, vero? A volte ai genitori, a volte, non so, altre persone. Il fatto che molte chiese, come ho accennato prima, non ci sono più, questo non vuol dire che non c'è la Chiesa universale. Matteo, nell'Evangelo di Matteo leggiamo, Gesù dice che il nemico, la Chiesa, non la potrà vincere. Sappiamo che nella parola di Dio ci sono diversi esempi di personaggi che erano delle colonne. In Galati 2:9 ci viene detto di Giacomo, è vero, Pietro e Giovanni erano reputate colonne. Lo stesso Apostolo Paolo, anche se non viene detto in modo esplicito, era reputato una colonia. Molto bello quando a un certo punto, quando lui scrive ai Galati, nel versetto 2 dice: noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro neppure per un momento, affinché la verità del Vangelo rimanesse salda tra di voi. Che bello questo. Questo vuol dire essere una colonna che non si smuove. Una colonna non si smuove laddove è vero. Puoi andare contro, puoi sbattere contro, puoi, non so, far chissà che cosa. La colonna non si smuove, è affidabile, è lì, sempre presente. E anche in Ebrei 3:5 ricorda anche Mosè, dice, era una colonna, dice, che fu fedele in tutta la casa di Dio. E questo vuol dire tenere alto la parola di Dio, vuol dire tenere alto la verità, costi quel che costi, questo nella propria famiglia e nella Chiesa di Dio. Questo vuol dire essere colonne e sostegno della verità e non trattare la verità. Purtroppo oggi la verità viene trattata, è vero, vengono fatti dei compromessi e tante volte purtroppo viene anche venduta la verità. Ma come possiamo diventare delle colonne? Allora, noi ci dobbiamo chiedere, abbiamo parlato di colonne, nell'edilizia, oggi, ai nostri tempi, le colonne vengono fatte molto, molto velocemente, è vero? In poco tempo si fanno delle colonne, si costruiscono delle colonne, ma come possiamo diventare delle colonne? Leggiamo Proverbi capitolo 9, versetto 1. Proverbi capitolo 9, versetto 1. La saggezza, quindi la parola di Dio, ha fabbricato la sua casa. Ha lavorato le sue colonne in numero di 7. Quindi non è sicuramente una passeggiata, quindi sta parlando di lavoro, c'è un lavoro da fare, c'è della fatica, perché non si nasce colonne, è vero? Non si nasce stabili e fermi. Quando si nasce siamo instabili. Questo nella vita, quando nasce un bambino, ma anche nella nuova nascita, quando ci convertiamo al Signore, è vero, non siamo stabili. Quando si nasce siamo instabili, siamo semplici anche, inesperti, ignoranti, anche grezzi, tutti da vedere e tutto da lavorare, formare e trasformare. Questo siamo quando nasciamo, è vero? Ma tutti, ripeto, tutti siamo chiamati ad essere delle colonne nell'ambito in cui Dio ci ha messo. Qui non c'è nessuno escluso. Quando noi ci convertiamo al Signore, siamo tutti chiamati ad essere delle colonne nell'ambito in cui il Signore ci ha messo, è vero? L'abbiamo visto la donna e così vediamo anche dell'uomo, perché facciamo parte della casa di Dio. Una volta, prima ho ricordato come oggi si fanno delle colonne in edilizia, no? Una volta le colonne venivano prese dei massi nelle cave e venivano lavorate con martello e lo scalpello, è vero? E praticamente subivano dei colpi per poter formare, modellare queste colonne per la costruzione della casa. E quindi subivano questi colpi e non solo, impiegava un certo tempo. Oggi con le attrezzature sicuramente si fa più velocemente. Se si lavora una pietra, un masso. Ma una volta si lavorava in questo modo, c'erano questo tipo di attrezzatura si impiegava molto tempo. Il masso subiva dei colpi, quindi facendo un'applicazione a noi, quindi delle sofferenze, è vero? Possiamo tradurlo in sofferenza. Le colonne venivano fatte in modo circolare, in cima avevano dei capitelli. Questo veniva fatto sia per un fatto estetico e decorativo. Venivano fatto in modo circolare e quindi senza spigola, affinché chi passava vicino non si facesse male, perché lo spigolo rappresenta un pericolo, è vero? E lo stesso è nella vita spirituale, ci vuole tempo. Abbiamo detto, ma bisogna che ci lasciamo lavorare. Abbiamo letto in Proverbi, la saggezza ha lavorato, è vero, le sue colonne. Quindi ci vuole il tempo finché ci lasciamo lavorare, formare, insegnare dal Signore, dalla sua parola, con il martello e lo scalpello della sua parola. Geremia 23:29 ricorda, per smussare ed eliminare quei spigoli del nostro carattere. Quando nasciamo, è vero, abbiamo la nostra natura, quindi c'è dell'asprezza, siamo scontrosi, siamo ruvidi, siamo permalosi, come aveva fatto con Mosè. Mosè per 40 anni Dio l'aveva formato nel deserto. Com'era Mosè prima? Non era come era dopo, è vero? Mosè diventò l'uomo più mansueto della terra, ma prima non era così. Mosè era anche in un certo senso scontroso. Vi ricordate quando uccise quell'egiziano? Ecco, la sua reazione, anche in un certo senso impetuoso. Ma poi, com'è diventato Mosè? L'uomo più mansueto della terra. Quindi, quando ci lasciamo lavorare dal Signore, ecco, la nostra vecchia natura non ci domina più, ma quello che ci domina è il carattere del Signore. In che modo ci vuole lavorare? Il numero, abbiamo letto, di 7. Che bello, è vero? Il numero 7 nella scrittura ci parla di perfezione, ci parla di completezza, di maturità. Ricorda Paolo agli Efesini, affinché raggiungiamo l'altezza della statura perfetta di Cristo. Questo è lo scopo del Signore. Il Signore non vuole fare un lavoro a metà con noi, ma un lavoro perfetto, completo. Vuole presentarci, come abbiamo letto l'altra volta in Seconda Corinzi, come una casta vergine a Cristo, santi e irreprensibili per essere graditi al Signore, allo sposo. Questo vuole fare il Signore con noi. Come leggiamo anche in Giacomo 1, capitolo 2, versetto 2 a 4. Fratelli miei, dice Giacomo a questi credenti che nella dispersione, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente o perfettamente l'opera sua in voi, perché siate, ecco qui, perfetti e completi, di nulla mancanti. Il numero di 7. La colonna, oltre a parlarci di fermezza, di solidità e stabilità, di mansuetudine, sotto un certo aspetto ci parla anche di rigidità e durezza quando serve. È vero, quando andiamo a scontrarci contro una colonna, soprattutto in quei tempi, è vero, ma anche oggi, essendo in cemento armato, sicuramente ci facciamo male, è vero, ma deve una colonna, oltre ad avere quei caratteri, ma deve essere anche, quanto serve, severo, duro. Dice a un certo punto il Signore in Geremia 1:18 a Geremia: ecco, oggi io ti stabilisco come una città fortificata, come una colonna di ferro e come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda, contro il popolo, eccetera, eccetera. Una colonna, abbiamo letto, di ferro. Tante volte bisogna essere anche così. duri, è vero, rigidi, severi, quando serve. Dice in seconda Pietro, Pietro nel capitolo 1, versetto 12, nella sua epistola, lui aveva ricordato queste cose, è vero, tutte queste cose. Questa sera li ricordiamo, magari li sappiamo anche tutte queste cose, è vero. Ma Pietro dice, a un certo punto, dice, credo che è importante ricordare, sottolineare continuamente queste cose, anche se li conosciamo. Una domanda che ci dobbiamo porre questa sera: posso definirmi una colonna nella mia casa come marito e come moglie? Posso definirmi una, o sono una colonna nella casa di Dio come credente? Lo sono, ci dobbiamo esaminare, è vero, sono affidabile, sono un credente stabile, fermo, il mio sì è sì, il mio no è no. Ma non solo questo, con un carattere spirituale pure, è vero, docile, pacifico, mansueto, che tiene alto la parola di Dio, la difende e protegge, sono questo. Posso dire che lo sono? E in ultimo, è molto bello che sicuramente una colonna deve passare attraverso le prove per essere modellato, è vero? Prove sicuramente non facili, delle sofferenze, per essere una colonna, per tenere tutto questo peso, per tenere del peso, della responsabilità. Ma abbiamo ricordato che è anche un privilegio. Ma tutto questo non ha quello che, quindi, per cui ci impegniamo per il Signore, per il suo popolo, ecco, non va nel dimenticatoio, è vero? Questo è molto bello. Il Signore non dimentica coloro che sono fermi, fedeli, saldi, coloro che sono delle colonne nella sua casa. Dio non dimentica queste colonne. E in che modo non le dimentica? Prima di tutto, facendo di loro un emblema, un monumento. Che bello questo. Facendo di loro un emblema, un monumento nel Tempio di Dio, nella sua Chiesa. Un monumento, un emblema, se prima per alcuni erano invisibili, abbiamo ricordato le colonne che si trovano nel perimetro di una casa, quelle che sono anche invisibili saranno visibili. Nella scrittura ci sono due personaggi che per la loro fermezza, fedeltà, affidabilità e stabilità sono diventati un monumento, un emblema nel Tempio di Dio. Andiamo un attimo in Prima Re, capitolo 7, versetto 21. Come il Signore non ha dimenticato questi due personaggi. Uno si chiama Joachim e Boaz. Prima Re, capitolo 7, versetto 21. Egli, qui quando fu costruito la casa del Signore, dice, egli rizzò le colonne nel portico del Tempio, rizzò la colonna destra e la chiamò Joachim, o altre traduzioni dicono Joachim, poi rizzò la colonna sinistra e la chiamò Boaz. In cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio, così fu compiuto il lavoro delle colonne. Quindi Joachim e Boaz erano delle colonne. Che bello questo. Vedi, vengono ricordati. Dopo tanto tempo vengono ricordati. Quindi tutti coloro che passavano, che entravano nel Tempio, quando vedevano queste due colonne, dicevano che questi erano degli uomini fedeli, degli uomini fermi, coloro che hanno portato il peso della responsabilità. Sicuramente non è poco essere ricordati in questo modo, sebbene sono ricordati nel Tempio terreno, che non c'è più, ma saranno ricordati nel Tempio celeste, nel cielo insieme a tutti quelli che sono state delle colonne nella Chiesa. Apocalisse capitolo 3, versetti 11 e 12. Anche qui viene parlato prima di fermezza e dice, versetto 11 e 12, io vengo presto. Qui fa una promessa il Signore, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come? Come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Io lo porrò come colonna. Che bello questo. Dio, il Signore, non dimentica. Questo è molto bello, è vero. Perché quello che saremo stati sulla terra lo saremo anche nel cielo, è vero. Perché in cielo, come sappiamo, i credenti non saranno tutti uguali. Ci saranno premi diversi, onori diversi, ma anche vergogna diversa. Perché il Signore onora quelli che lo onorano. Che bello, fratelli e sorelle, credo che attraverso queste semplici riflessioni noi possiamo farci qualche domanda, è vero? È importante essere una colonna? In quel seminterrato qualcuno ha pensato che quelle colonne non servivano, si potevano togliere, è vero. Magari qualcuno può dire, può pensare, ma questo fratello fermo, ma anche se non c'è, anche se, voglio dire, va col Signore o non so che cosa, tanto si va avanti lo stesso. Credo che dovremmo riflettere, o soprattutto dovremmo impegnarci ad essere delle colonne nella nostra famiglia, prima di tutto, è vero? Come ci vedranno i nostri figli un giorno? Come ci vedranno coloro che sono intorno a noi, con cui abbiamo contatto ogni giorno? Una persona ferma, stabile, che difende la parola di Dio, ma anche una persona docile, mansueta, o sono una persona che deve essere ancora tutta lavorata, o sono una persona che non vuole essere lavorata dal Signore. Ecco, che il Signore possa benedire queste brevi riflessioni e che possiamo, ecco, pregare il Signore affinché, se non lo siamo, una colonna ancora, chiediamo al Signore, faccia sì che la sua saggezza, la sua parola ci possa lavorare affinché possiamo essere delle colonne nella nostra casa, nella Chiesa. Amen.